Valeria Parrella e ai microfoni di Sedna.
Ciao Valeria.
Buongiorno.
Ciao Valeria, buongiorno. Parliamo oggi di salute della donna e di come questa oggi sia messa sempre più spesso in discussione in tanti momenti. Vorrei aprire, diciamo, questa chiacchierata con te con una domanda che poi è proprio il titolo di del tuo articolo pubblicato sull'ultimo numero di Micromega, che è: chi gioca a dadi con i corpi della donna?
Sì, esatto, perché la sensazione è questa, che l'argomento, dite bene voi, la salute delle donne, perché l'argomento principale è quello, la salute, e pare che questo argomento, quindi nei temi della maternità, dell'aborto, dell'autodeterminazione, che essendo un costitutivo psicologico fondamentale, poi fa parte della salute, vengano messi in discussione da figure che in un certo senso non ne hanno un diritto biologico. Allora la sensazione è quella di persone che parlano di cose che non sanno e quindi lanciano lì delle iniziative, delle proposte, come lanciare dei dadi sulle nostre pance. E qui mi riferisco chiaramente al fatto che un Giuliano Ferrara, che pure ha diritto di parlare, perché in democrazia ha diritto di parlare, in un paese normale dovrebbe lasciare il tempo che trova, e invece subito dietro di lui i cori di Cellini e addirittura una lista politica. Questo ci sembra un momento molto grave.
Parliamo del tuo libro. Lo spazio bianco parla proprio dello smarrimento che la terapia intensiva neonatale provoca. In particolare racconti la storia di Maria, un'insegnante di scuola serale, e della sua permanenza impotente accanto all'incubatrice della figlia Irene, nata di 26 settimane di gestazione. È un tema questo molto difficile da raccontare, certamente, ma anche molto attuale, perché ultimamente, appunto, abbiamo sentito come i medici romani hanno votato un documento in cui dichiarano che tutti i feti, indipendentemente dal peso e da quale che sia la settimana di sviluppo, devono essere rianimati se vivi, e anche il Comitato Nazionale di Bioetica si è recentemente espresso su queste posizioni, sostenendo la posizione del documento dei medici romani, anche se non tutta la comunità scientifica è di fatto concorde su queste posizioni.
Ma guarda, per esempio io ne ho parlato ovviamente quando è uscito il documento, perché il documento ricalca la legge vigente, quindi diciamo, secondo me, il modo in cui è stato formulato e sbandierato che è veramente sbagliato. E io ne ho parlato per esempio con il primario neonatologo della Federico II di Napoli, per vedere appunto i medici che cosa ne pensano, e loro stessi non erano d'accordo, dicendo di contro per esempio che in Campania ogni mese 140 bambini che sono malati per vari motivi, quindi feti che comunque, cioè bambini di fatto che nati e che possono essere salvati, non trovano posto nelle incubatrici delle terapie intensive neonatali e vengono spediti ovunque, con un grave rischio di mortalità. Insomma, pensa che tra per esempio la regione Campania e la regione Toscana c'è il raddoppio delle mortalità neonatali. Allora, questo per dire che cosa? Che le strutture sanitarie devono fare i conti prima di tentare di rianimare feti che sarebbero passibili di una vita terribile, perché la grande precocità è un handicap. Allora, prima di pensare a questo dovrebbero veramente fare il conto con le loro forze, capire a chi destinarle. Cioè, il discorso sulla vita non può essere mai un discorso generale, deve essere sempre un discorso incarnato, e mi sembra che questo sia quello che manchi.
Infatti, appunto, l'argomento è sicuramente molto delicato, perché come spesso accade, tra l'altro, quando si parla di questioni dove si incrocia la scienza con l'etica, ma anche con delle posizioni fortemente culturali e ideologiche, è un po' la sensazione è che spesso si perda un po' di vista il senso reale, cioè il vissuto poi concreto con cui le persone si trovano a fare i conti quando poi queste misure diventano effettive. Il tuo libro parla di terapia intensiva neonatale e parla appunto di un vissuto, un libro che nasce tra l'altro proprio da una storia autobiografica.
Sì, esatto. Allora,
che cosa significa nel concreto terapia intensiva neonatale?
Guarda, nel concreto è uno smarrimento, perché come bene viene dice la mia protagonista, si trova tra l'altro una donna molto forte, c'ha 40 anni, una donna che ha un bel lavoro e una grande impalcatura intellettuale. A un certo punto questa impalcatura intellettuale crolla un poco di fronte all'enormità del dolore che sta affrontando e che deve affrontare accanto ad Irene, che è ricoverata in un'incubatrice, e un poco crolla di fronte all'impreparazione dell'istituzione ad accogliere una cosa di questo genere, come se la tecnica non procedesse di pari passo con il supporto psicologico e con l'interpretazione della tecnica stessa. Per cui è chiaro che adesso è possibile rianimare dei feti. 20 anni fa feti di età gestazionale così precoce non erano neppure in grado di rianimarli. Però non c'è ancora una statistica, un reperto attendibile su che cosa, a quali destini poi vengono condannati questi bambini. E ti assicuro che, lo dico da donna che l'ha vissuto e da scrittrice che l'ha scritto, per ogni incubatrice da cui nasce un bambino c'è un'altrettanta incubatrice da cui nasce un bambino, da cui esce un bambino morto, e la maggior parte delle incubatrici da cui nascono quei bambini producono, diciamo, per usare un termine proprio tecnico, bambini portatori di handicap. Lo Stato italiano è capace di far fronte a questa cosa? Io non credo. Ti faccio un esempio molto, diciamo, secondo me rivelatore. Tu sai che con la amniocentesi, la diagnosi prenatale, si possono individuare alcune patologie durante la gravidanza. Quando si individua una patologia di darwinismo, in Italia una donna su 100 accetta di proseguire la gravidanza, in Olanda 30 donne su 100. Questo significa che una donna olandese sa che seppure le nasce un bambino con la sindrome di Down sarà seguita, avrà delle strutture adeguate e riuscirà comunque a garantire a se stessa e al bambino una vita decente. Cosa che in Italia non succede, cioè è sotto gli occhi di tutti che l'handicap non è trattato, l'handicap è ghettizzato, è ridicolizzato. Pensa per esempio agli insegnanti di sostegno nelle scuole, che senso hanno? Vengono preparati su tutto, abbiamo gli stessi insegnanti per i bambini ciechi, i bambini sordi e i bambini che hanno dei problemi mentali, cioè fanno lo stesso corso. Che tipo di preparazione potranno avere in classe in quel momento? E allora una madre si chiede anche a che tipo di vita io sto destinando mio figlio. E poi dire anche un'altra cosa, questo è un caso in cui la gallina viene prima dell'uovo, perché poi non sarà Giuliano Ferrara, non saranno gli ecclesiastici e non saranno neppure i medici che prenderanno in carica il solo i genitori, e quindi è a loro che deve essere data la massima chiarezza e la massima scelta.
Proprio a questo proposito della responsabilità dei medici, citando proprio un tuo intervento su Micromega di questo mese, tu dici: mi chiesi se quel ginecologo, e ti riferisci a un ginecologo che aveva rifiutato la pillola del giorno dopo ad una ragazza di 17 anni, ti chiedevi appunto se si sarebbe mai tenuto il bambino che secondo lui aveva il diritto di nascere. Secondo alcune culture chi salva una vita si prende automaticamente responsabilità sulla vita che salva. Secondo te i medici firmatari del documento, i medici romani, hanno la coscienza della responsabilità che si prendono?
Io penso che hanno una coscienza della responsabilità che si prendono, che finisce nel momento in cui finisce il loro monte ore lavorativo. Cioè io sono sicura che sono persone scrupolose e preparate, però tutto questo resta nella terapia intensiva. C'era una bella lettera di Ada D'Adamo, che io riporto nel mio articolo che fu pubblicato da Corrado Augias sulla Repubblica, che chiedeva proprio ai medici di uscire dalle loro tane ospedaliere e di venire, che ne so, a passare 2 notti nelle nostre case e vedere che cos'è.
Senti, nel tuo libro parli appunto di una donna, di una madre che è costretta a seguire quello che i medici fanno senza avere elementi per poter decidere nulla. E in effetti una delle formule che ricorrono spesso quando si parla di medicina e di etica è quella del consenso informato, ovvero la richiesta di consenso che viene fatta a un paziente prima di un'operazione o di un intervento, consenso che però deve essere informato, perché il paziente deve sapere a cosa va incontro.
Sì, io addirittura nel libro il primo passaggio sul consenso informato lo faccio fare al ginecologo, e diventa poi un tormentone per tutto il libro.
Esatto.
Nel senso che il ginecologo dice a questa donna, dice: lei preferisce avere un cesareo oppure lasciar fare alla natura? Allora la donna si guarda intorno e dice: cazzo, se sono venuta in un ospedale vorrò bene far fare a voi, no? E le dice che possibilità ci sono, e il ginecologo le prospetta questo ventaglio di possibilità. Dice: la bambina nascerà sicuramente viva, però potrebbe o morire subito o sopravvivere bene o sopravvivere con grandi handicap. E le chiede: lei lo sa? Al che la mia protagonista risponde solo: io so che dovevo partorire tra 3 mesi. Cioè a lei questa, diciamo, domanda sembra più che un consenso informato, un senso di tracotanza, cioè un superamento del limite. Per cui lei, per tutte le notti di questi 3 mesi che io racconto nel libro, alle 6 di mattina si sveglierà e tenterà di dare una risposta a questa domanda. Lei lo sa, e questa risposta ovviamente diventa un tormentone, diventa sempre più gravosa man mano che lei acquista o perde speranza rispetto al futuro della bambina. Allora, i consensi informati fatti in questo modo sono quello: prima tu gli dai un consenso e poi quello ti informa, e quindi diventano una cosa vuota e non un momento strutturale di un rapporto tra medico e paziente, che è un momento fondante, perché da quel momento poi si decidono veramente della propria esistenza e sulla propria pelle.
Sempre a proposito di consenso informato, in Europa c'è una tendenza a rendere la sanità e la medicina libera e informata, quindi a dare sempre più responsabilità alle persone, alle singole persone, sulle decisioni sulla propria salute. In questa ottica è appunto la legge sul consenso informato, ma anche cose più recenti, come ad esempio il fatto che i vaccini per i bambini stanno passando progressivamente dall'essere obbligatori ad essere facoltativi. Secondo te, tutto questo che sta succedendo in Italia relativamente alla legge 194 e anche con questo ultimo documento di questi medici romani, secondo te non va un po' contro questa tendenza europea?
Dunque, riparto dalla base della domanda. In primo luogo, pensa per esempio a quanto è complicato la scelta del vaccino, per esempio, per una donna che non è alfabetizzata. Io vivo per esempio a Napoli, in una realtà in cui il 70% della popolazione non è fatta di borghesi, è fatta di quella che un tempo si chiamavano i proletari, sottoproletari. Sono persone che non hanno gli strumenti, se non glieli spieghi veramente bene, per capire quanto è necessario, che so, fare un meningococco prima di mandare un bambino a scuola. Quindi già questa cosa deve essere vista su misura, non può essere generalizzata. E poi senz'altro, come dici, gli ultimi interventi pare che vadano nel senso opposto, cioè siano degli interventi tendenti a minimizzare e a limitare la scelta. Quindi io penso sempre che le due cose debbano andare assieme. La scelta va garantita, perché sai, la possibilità di scegliere è l'unica possibilità che abbiamo di essere adulti. Chi è che non sceglie sono i bambini, che si trovano davanti a un percorso già scritto. Essere adulti significa potersi mettere davanti a una scelta e prenderla. Quindi da un lato la scelta, e dall'altro questa scelta deve essere accompagnata, ed essere accompagnata con una chiarezza e non con un formalismo.
Valeria, un'ultima domanda. Si sta parlando anche di rianimazione dei feti nati vivi senza il consenso dei genitori. C'è chi sostiene che dietro a questa posizione, questo intervento, si nasconde in realtà un attacco alla legge 194. Lo afferma per esempio Carlo Flamigni, che fa notare come questa posizione, questo intervento, va a ledere con quelle interruzioni di gravidanza che sono eseguite dopo il 90° giorno, cioè quelle autorizzate dai medici per problemi di malformazione del feto.
Terapeutica.
Esattamente, quindi quando c'è in gioco il rischio della salute fisica o psichica per la donna, per la madre.
Senti, è decisamente vero. Prima cosa, non è un caso, non può essere una congiuntura astrale, per cui si parla di moratoria alla 194 e 3 università romane decidono di scrivere quel documento. Cioè, è chiaro che c'è una recrudescenza, che secondo me non è solo ecclesiastica, secondo me è anche macista, no? È anche il tentativo di tenere sotto controllo tutto, anche la vita e anche la persona, no? Questa cosa qua. E dall'altro lato è chiaro che proprio le due cose sono in conflitto, cioè l'aborto terapeutico è garantito perché ciascuno deve poter scegliere che tipo di vita condurre. E dire che si rianima un feto anche contro la volontà genitoriale è una cosa terribilmente drammatica. Cioè, io la cosa, il focus che vorrei fare è questo: l'aborto è un'esperienza allucinante per chiunque, per chi lo fa, per chi ha 20 anni e non se la sente di tenerselo, e ancora peggio per chi si è portato in grembo un bambino per 6 mesi e a un certo punto scopre che quel bambino ha una malformazione e scopre in se stesso che non ce la farà a fare fronte a quella malformazione. Cioè, sono cose allucinanti. Lo immaginate in questo quadro dal quale veramente nessuna donna esce come prima, il momento in cui un medico, dopo che tu hai preso questa decisione terribile, già stai pagando, diciamo, con te stessa e con la società questo conto asprissimo al quale la vita ti ha messo davanti, in quei momenti i medici intubano questo feto e decidono loro che nascerà, che sopravviverà, che forse finirà in una casa famiglia. Quindi, diciamo, rinnegando quella scelta terribile del rinnegare, che è una cosa terribile. Cioè, io penso veramente che in tutto questo, quando un ginecologo riesce a fare una cosa del genere, o semplicemente a prospettarsela, sta pensando molto prima a se stesso e quasi del nulla al paziente, perché in questo caso il paziente in carica è la donna.
www.firmiamo.com/liberadonna è l'indirizzo internet dove potete trovare il documento, la petizione di Micromega per chiedere ai nostri politici delle posizioni chiare per fermare tutti i tentativi di mettere a rischio l'autodeterminazione della donna. Valeria, noi ti ringraziamo per essere stata qui oggi con noi.
Grazie
sui microfoni di Sednet e auguriamo un buon proseguimento di giornata.
Anche a voi buona giornata.